Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti ed eccoci qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa puntata, cari amici, vi propongo una riflessione spirituale come è nostra consuetudine, che riguarda questa volta proprio la Madonna, riguarda la nostra Santissima Madre, alla quale ci siamo. Molti di noi, insomma, ci siamo consacrati al suo cuore immacolato. Tuttavia, le cose che appunto diremo oggi si estendono, ecco, si estendono non solo a favore, ecco, o a beneficio di chi si è consacrato alla Madonna o è un devoto della Madonna, o come dicevo, ancor più si è consacrato al cuore immacolato di Maria. Ma valgono per tutti i cristiani e, come vedremo fra poco, vale per tutta la popolazione della terra, vale per tutta l'umanità. Dunque, il punto di partenza è questo, che la Madonna è la mediatrice di tutte le grazie. Quindi, questo è il punto di partenza. E questo attributo, questo titolo che noi diamo alla Madonna di essere mediatrice di tutte le grazie, che poi speriamo che diventerà un dogma, no? Che diventerà il dogma della corredenzione e della mediazione universale. Dico subito che questo dogma, diciamo, questa verità, che ancora non è sancita in modo ufficiale con la proclamazione di un apposito dogma, ma è dicono gli esperti, proxima fidei, nel senso che, insomma, è una verità talmente bella, profonda ed assodata che si sta aspettando, insomma, soltanto che ci sia la proclamazione di questo dogma. Ma diremo anche di più, che fino a quando questo dogma non verrà proclamato, l'umanità avrà sempre più da soffrire. Ecco. Perché si tratta appunto non solo di onorare la nostra Madre Celeste con un titolo che non è nuovo, ma è antico quanto la stessa nostra religione. Ma si tratta soprattutto di dare a Dio, attraverso la Madonna, la gloria che gli è dovuta. Ed è questo il fine della nostra vita, della vita di ciascuno di noi. Glorificare Dio. Noi abbiamo il dovere di glorificare Dio e facendo questo, vedete, salviamo le nostre anime, come ci dice anche San Pietro, il primo Papa. Quindi la Madonna è la mediatrice di tutte le grazie. Prima di vedere però che cosa significa, vorrei attingere, potrei partire da tanti punti, ma approfitto di quello che ha scritto Sant'Alfonso Maria dei Liguori in un suo libro capolavoro, diciamolo pure, che invito subito a leggere, Le glorie di Maria, di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Beh, in questo testo di Sant'Alfonso noi troviamo una meditazione, troviamo una riflessione che è relativa alla visitazione di Maria Santissima a chi? A Santa Elisabetta. Ci ricordiamo tutti quanti quello che è scritto nel Vangelo di San Luca, come la Madonna, dopo essere stata annunziata, quindi che cosa meravigliosa, no? Cioè, dopo che è avvenuta l'incarnazione della seconda persona della Trinità nel grembo di Maria, in un essere umano e divino, che è il nostro Signore Gesù Cristo, pochi, siccome l'angelo aveva detto a Maria che la sua cugina Elisabetta attendeva un bambino, non facciamo però paragoni perché sono due cose diverse, allora la Madonna subito si corse proprio, si recò in fretta In questa città Obed-Edom, insomma, a visitare, Obed-Edom è diciamo, una località dove è stata portata l'arca del Signore, ma si fa questo paragone, no? Cioè praticamente essere visitata dall'arca del Signore è equivalente a essere visitata dall'arca del Signore che è la Madonna. E sappiamo che cosa, no? È successo in casa di Santa Elisabetta. Appena il saluto di Maria arriva alle orecchie di Santa Elisabetta, il bambino San Giovanni Battista esulta nel grembo di Maria, di Santa Elisabetta. Esulta al punto tale che poi Santa Elisabetta dice: Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Quindi proprio un effluvio di Spirito Santo, San Giovanni diventa non solo liberato, possiamo dire così, battezzato, no? Dalla stessa presenza di Gesù nel grembo, era un embrione Gesù, nel grembo dell'Immacolata, ma addirittura viene colmato di grazia, insomma, ecco, quindi viene santificato proprio nel grembo di Santa Elisabetta al saluto, alla visita della Madonna. Ecco, questa è una cosa molto importante perché effettivamente quando noi parliamo, no, dell'Immacolata pensiamo come mediatrice di tutte le grazie, il nostro pensiero corre subito a che cosa? Al miracolo delle nozze di Cana, no? Ecco, lì proprio abbiamo visto la mediatrice all'opera in maniera esplicita, perché lì c'era una situazione, si era creata una situazione d'emergenza, un qualcosa che avrebbe potuto portare a uno scatafascio, perché allora non era come oggi, no? Che il matrimonio diciamo così, è quasi una preparazione formale a una festa che poi diventa una festa quasi pagana, no? Ristorante, non solo, no? Poi dopo abbiamo, già, mo si fa così, no? Il matrimonio si sposa in chiesa, come si dice, chi si sposa in chiesa, perché sono rimasti pochissimi quelli che si sposano in chiesa, cioè che vogliono il sacramento del matrimonio. Ci si sposa, magari al comune, al municipio, testimone il sindaco, non è proprio la stessa cosa, e poi dopo iniziano i festeggiamenti che durano fino a notte inoltrata, fuochi d'artificio e quant'altro. Di spirituale, non sempre, ecco, c'è qualcosa. I matrimoni, e questa è un'altra grande piaga dei nostri tempi, si sono anche questi secolarizzati. Che cosa ci perdiamo, cari amici? Che cosa ci perdiamo? Non sacramentando l'unione dell'uomo e della donna. Vedete tutte queste notizie che si sentono quotidianamente di unioni che poi si rompono o che si dovrebbero rompere, omicidi, con quel brutto termine, femminicidi. L'uomo che diventa un pazzo assassino, la donna che non si capisce ma anche lei, e quindi praticamente questo è il prezzo che paghiamo per aver buttato dalla finestra il sacramento del matrimonio. Il sindaco non è o l'ufficiale dell'anagrafe, non è la stessa cosa di nostro Signore Gesù Cristo, che è testimone del sacramento sponsale. Quindi il sacramento del matrimonio avviene tra tre persone: lo sposo, la sposa e Gesù Cristo, che è presente nel sacramento dell'unione. Ecco, quindi c'è il sacramento del matrimonio, è il sigillo dato da Dio stesso all'unione. E vabbè, questo è il matrimonio. Però qui abbiamo visto che nel caso appunto, che diciamo delle grazie, ecco, la Madonna è la tesoriera, la mediatrice di tutte le grazie, e il primo miracolo praticamente Gesù lo fa da embrione, e la Madonna è la mediatrice già nel momento in cui va da Santa Elisabetta, no? Perché è qui, ecco, una lode a Sant'Alfonso che ha fatto questa riflessione. Perché la prima grazia che ha mediato la mediatrice è stata la santificazione di San Giovanni nel grembo di Santa Elisabetta. Quindi è il primo atto della mediatrice di tutte le grazie. Quando diciamo questo, vedete, usiamo quello che i matematici chiamano un quantificatore universale. Loro lo chiamano per ogni, ecco. I matematici parlano di quantificatore universale, perché noi diciamo di tutte le grazie. Quindi per ogni grazia, per ogni, questo è proprio il quantificatore universale, per ogni grazia ci viene attraverso l'Immacolata. Allora, questo punto di partenza porta a Sant'Alfonso a fare due importanti riflessioni, ecco, delle quali noi vorremmo condividere il contenuto. Dice, vediamo, dice Sant'Alfonso, come la Divina Madre è la tesoriera di tutte le grazie. Dividiamo il discorso in due punti. Nel primo vedremo come chi desidera delle grazie deve ricorrere a Maria. Nel secondo, come chi ricorre a Maria deve essere sicuro di ricevere le grazie che desidera. Guardate che Sant'Alfonso. Prima parlavamo di matematici, no? Di logici. Più logici di così, veramente. È difficile trovare qualcuno che ragiona in modo così lucido e illuminato dallo Spirito Santo, no? Come Sant'Alfonso in questa riflessione. Primo punto, chi desidera delle grazie deve accorrere a Maria. Anche qui facciamo un piccolo commento. Ognuno di noi, cari amici, che tu creda o non creda, che tu sappia o non sappia, che tu sei devoto o non sei devoto, se addirittura tu sei un detrattore della Madonna, come purtroppo ce ne stanno in circolazione, se tu sei nemico di Dio e di Maria, il problema non si sposta di un millimetro. Se abbiamo bisogno di grazie e desideriamo avere delle grazie da Dio, dobbiamo ricorrere all'Immacolata Vergine Maria. Questo è il primo punto fermo che vogliamo fissare bene nella nostra mente. Io dico che noi tutti non è che abbiamo bisogno di una grazia. Noi tutti, ciascuno di noi, ha bisogno di tantissime grazie. Che lo sa o non lo sa, che se ne rende conto o non se ne rende conto, quanti di noi, cari amici, oggi, nell'umanità di oggi, siamo nel 2024, ogni essere umano ha bisogno di grazie. Ha bisogno. La prima grazia qual è? La grazia. La maggior parte degli esseri umani non ha la grazia santificante, non vive in grazia di Dio. Capite? E senza la grazia di Dio non si arriva in cielo. Ah. Questo allarme, che è molto più importante delle guerre, dei cataclismi, degli alluvioni, che posso dire, dell'uragano, adesso non so come si chiama l'ultimo uragano. Certo, questi sono dei allarmi, sono situazioni tremende, le guerre. Ma se scendiamo a livello personale, la più grande disgrazia è non avere grazia. E il 90% dell'umanità siamo 7 miliardi. 7 miliardi di persone, più o meno, eh. Su questi 7 miliardi, 7 per 9 fa 63, 6 miliardi e 300 milioni di persone non hanno la grazia. Non hanno la grazia. Che significa? Che se muori perché arriva l'uragano, perché arriva la guerra, perché arriva l'ora tua e l'ora nostra, cari amici, arriva, arriva. Vale per me, vale per voi, vale per tutti. La nostra ora arriva. Il tempo che Dio ci ha fissato è quello. E non lo sappiamo quant'è, non sappiamo né il giorno né l'ora. Ma il tempo finisce, passa la scena di questo mondo, cari amici, e ci troviamo davanti all'eternità. Come vogliamo trovarci davanti a Dio? Pensate che le grazie della salute, del denaro, del avere una buona famiglia e avere dei buoni figli, tutto diventa nulla, secondario, rispetto alla grazia della grazia, del possesso della grazia di Dio. Quando chiudiamo gli occhi, immediatamente capiamo, ma io sono in grazia di Dio, sono in grazia di Dio. O mi presento davanti a Dio da nemico, nemico. Tutto qua. Questa è la situazione dell'umanità. E non soltanto dei credenti, anche e soprattutto dei non credenti. E loro hanno più giustificazioni di noi, perché magari si sono perduti dietro i falsi dei della scienza o dei falsi dei che non salvano, delle false religioni. Quanto più grave se un cristiano battezzato chiude gli occhi e non ha la grazia di Dio. E ha sprecato tutti i tesori di grazia che Dio gli voleva dare. Quindi guardate, questo è il primo punto. Dice Sant'Alfonso, chi desidera delle grazie deve ricorrere a Maria. Chi vuole bere deve andare a una fonte. Io non posso dire voglio bere nel deserto. E che bevo nel deserto? Ci sarà un po' di rugiada la notte. Cosa vuoi bere nel deserto? Devi andare dove c'è una fonte che zampilla. Devi andare dalla Madonna. La salvezza dell'umanità passa per Maria. La salvezza di tutta l'umanità passa per la Madonna. E Dio ce l'ha detto con chiarezza assoluta, no? Quando ha detto Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, ha detto questo. L'umanità si vuole salvare, deve rivolgersi a mia madre, alla madre di Dio. E nel secondo punto, devi essere sicuro di ricevere le grazie che desideri. E questo lo vediamo dopo. Adesso però è ancora importante dire, ma che cosa sta succedendo, cari amici? Ma che cosa sta succedendo dentro di noi, fuori di noi, nelle nostre famiglie, nella società, nel mondo, come dice Bartolo Longo, nell'Europa, nel mondo intero. Sta succedendo questo, che il mondo non fa tutto quello che abbiamo appena detto, no? Cioè si sta allontanando sempre di più da Dio e purtroppo dalla Madonna Immacolata. Allora vi voglio fare una meta-analisi allegorica. Cioè, che stiamo dicendo, no? Vogliamo fare una meta-analisi alle cose. Che paroloni, no? Quando le parole sono così, dicono poco. Vi voglio raccontare invece, proprio terra a terra, una specie di parabola, no? Perché poi le parabole di nostro Signore Gesù, che cosa sono? Sono delle meta-analisi in forma allegorica. Quando lui dice, quando il Signore dice che alla fine del mondo sarà come quando i mietitori, no, mietono il grano, da una parte mettono il grano e dall'altra parte mettono la zizzania, il Signore sta facendo una meta-analisi perché sta dicendo che cosa avverrà nel giudizio universale. Pensate un po', ma lo sta dicendo in modo allegorico, cioè parlava alle persone di grano, di zizzania, perché capivano queste cose qua, le capivano bene. È un'allegoria, è una specie di simbolismo, di traslitterazione, se volete, è una parabola, cioè c'è un significato più alto dietro questo racconto. Adesso io non mi voglio dare la testa, no, cioè, paragoniamo assolutamente al nostro Signore, però capirci tra di noi, facciamo una meta-analisi di tipo allegorico. Supponiamo che io sia un diabetico. Sappiamo tutti che cos'è il diabete, è una malattia nella quale le nostre cellule di tutto il corpo non riescono a far entrare il carburante del loro metabolismo, cioè non riescono bene a, non completamente, non poco, ma non riescono bene a far entrare il glucosio, che è un po' il carburante delle cellule. Chi ne consuma di più, chi ne consuma di meno, il cervello ne consuma di più, i muscoli consumano più il grasso, cioè l'ATP, invece, insomma, comunque si tratta di una difficoltà del glucosio di entrare nelle cellule per essere usato come la benzina, per funzionare. Risultato, questo glucosio rimane nel sangue. Ci andiamo a pungere il dito e viene fuori la glicemia alta. C'ho la glicemia alta. Che cosa si fa? Ci sono dei farmaci, chi prende la metformina. Ci sono dei farmaci che aiutano, questo è il diabete di tipo 2, che aiutano le cellule a far entrare il glucosio. Perché tutto sto sproloquio? Ma ve lo dico subito, no? Perché supponiamo che appunto uno di noi è diabetico, ma supponiamo anche che ci sia un nemico che ci odia, bene, e ci vuole uccidere, eh? Beh, ne sentiamo tante, no? Questo nemico c'ha due possibilità. Come possiamo arguire? O ci aspetta sotto casa, nel buio, ci dà una botta in testa, è finita. Oppure usa un altro sistema. Che cosa fa? Ci avvicina, ci conosce. Ci invita a mangiare. Ti posso invitare a pranzo? E ci fa mangiare un sacco di pasta. E ci fa mangiare un sacco di pane. E poi alla fine del pranzo ci dà pure una bella torta. E poi dopo la torta un bel caffè zuccherato. E poi un amaro. Insomma, ci sono dei bei pranzi, no? Alla fine che cosa succede? Che se io ho un diabete serio e questa volta lo faccio una volta, due volte, tre volte, cado in questa tentazione seduttiva, una tentazione seduttiva di questo mio nemico, io non muoio per una botta in testa, cari amici, muoio perché ho una crisi iperglicemica, troppo zucchero, infarto, in genere. Quando si hanno poi delle crisi, quando c'è troppo zucchero nel sangue, va a finire che ti arriva o un infarto, o un ictus, oppure partono i reni, oppure addirittura si aprono delle piaghe, è cosiddetta il piede diabetico, insomma, sei morto. Sei morto. Il nemico ti ha ucciso seducendoti. Allora, questa, chiamiamola, è la meta-analisi allegorica, riferita a chi? Riferita all'umanità. C'è una lotta in atto tra il nemico di Dio e Dio. Il nemico di Dio vuole trascinare l'umanità, tutta l'umanità, se gli fosse possibile, all'inferno, perché odia Dio e odia anche lui. Ci vuole tutti morti nell'anima. Allora, questo nemico che vuole fare questa cosa qua, una specie di zizzania messa in mezzo al grano, che cosa fa? C'è due possibilità. O distrugge l'umanità con la bomba atomica, facciamo conto, con le guerre nucleari. Distruggere l'umanità in questo momento significa appunto che il 90% va a finire all'inferno, va a finire col demonio, e forse, che ne so, il 10% si salva. Oppure potrebbe far succedere una bella pandemia, no? Per cui il 90% degli esseri umani muore per malattia o muore per le complicanze della malattia, o perché si vaccina il 90% del mondo e dopo questa vaccinazione alla lunga fa morire tutti quanti. Insomma, il nemico può usare dei sistemi tipo botta in testa, per cui uccide rapido rapido, no? Bomba atomica, epidemia, pandemia, prima si chiamavano pestilenze, catastrofi ambientali, chi più ne ha più ne metta, no? Quello che gli importa è riempire il carniere. Quello che importa al demonio è riempire il carniere suo di anime nostre. Guardate, c'è un bellissimo film che è il Settimo Sigillo di Ingmar Bergman, un film degli anni 50. Vi invito, se è possibile, a visionarlo, perché in questo film a un certo punto un cavaliere che si chiama Antonius Block, che gioca una partita a scacchi con la morte, niente di meno, con la morte, a un certo punto viene quasi battuto da questo mostro che è la morte, e il cavaliere Antonius Block dice a un certo punto alla morte, dice: ma ti interessa sapere che cosa c'è dietro l'esistenza di ciascuno di noi? E la morte, sapete come gli risponde? No. A me non interessa, non ho bisogno di sapere, pensate, alla morte non gli interessa nient'altro che arrivare al suo obiettivo, rapire la nostra anima dalle mani di Dio. No, non mi interessa sapere, non ho bisogno di sapere. Guardate che realtà tremenda che stiamo vivendo, cari amici. Chi ci può salvare da tutto questo? Solo la Madonna, la dispensatrice di tutte le grazie. Io pregherei la regia a questo punto di mettere un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo la nostra riflessione. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, ecco, ci siamo lasciati con questa riflessione che è di una grandissima importanza, ma che pochissimi riescono a fare in questo momento storico. La salvezza mia personale, la salvezza vostra, che in questo momento state ascoltando. La salvezza di ogni essere umano, la salvezza dell'umanità passa attraverso la Madonna Immacolata, dispensatrice di tutte le grazie. Prima di andare avanti, continuiamo quello che abbiamo iniziato a dire, e cioè che il nemico di Dio fa di tutto per opporsi a Dio. Dio ci vuole tutti salvi, Dio ci vuole tutti santi, la Madonna vuole che tutti i suoi figli si salvino perché siamo noi che la facciamo gridare di dolore, cari amici. Noi, io, voi, tutta l'umanità fa gridare di dolore la Madonna. Tutti noi la facciamo piangere perché andiamo a finire all'inferno. Perché siamo suoi figli. Lei ci partorisce inutilmente. Ci partorisce inutilmente quando andiamo perduti. È come una donna che partorisce un bambino morto. I dolori del parto sono più terribili ancora, ma il bambino è morto. Non è salvo. Che deve fare quella madre se non piange? Guardate. Che la Madonna piange, piange, come ha pianto e nelle sue apparizioni, come a Fatima, dove i bambini hanno detto, i veggenti, non abbiamo visto la Madonna sorridere una sola volta in tutte le apparizioni del 1917, anche poi quella successiva. Ma la stessa cosa è avvenuta alla Salette, dove la Madonna piangeva lacrime. Perché piange la Madonna? Perché siamo perduti e non le chiediamo la grazia della salvezza. Quindi il diavolo che cosa fa? Cerca di far succedere dei cataclismi. Più ne fa succedere, più anime si porta. No, logico, è come la botta in testa, no? Ti fa fuori in un colpo solo. Guerra, guerra. Ci sono 1.000 morti al giorno, cari amici. 1.000 morti al giorno. Nei vari teatri di guerra, scacchieri come si dice, no? Della politica della guerra, dove muoiono 1.000 giovani, nostri figli, al giorno, e noi consideriamo un giorno uguale all'altro. Non capiamo neanche cosa sta succedendo veramente. Non lo capiamo. Se lo capissimo, la guerra finirebbe immediatamente. Perché ci dovremmo gettare tutti ai piedi della Madonna e dire: Madonna mia, facci fare la pace. Madonna mia, fai cessare la guerra. Regina della pace, liberaci dalla guerra. Ma nessuno di questo lo fa. Andiamo a parlare con Erdogan, andiamo a fare lo scacchiere. E la NATO contro il patto di Varsavia, che non c'è più, però per dire, insomma, ci rivolgiamo a tutti gli uomini, fuorché a colei alla quale dovremmo rivolgerci per ottenere la pace. La Madonna, solo lei, è il principe della pace. Sentite la definizione che il profeta Isaia dà di Gesù, che lui non vedeva se non come profeta, no? È vissuto 750 anni prima di Gesù. Isaia diceva: consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Se l'umanità dicesse queste cose, anziché il consigliere Stoltenberg della NATO, se noi andassimo dal consigliere ammirabile, dal Dio potente, dal Padre per sempre, se andassimo dal principe della pace, finirebbero le guerre sulla faccia della terra. Finirebbero. Saremmo salvi. Conversione a Dio, consacrazione al cuore immacolato. Questa è la ricetta semplicissima che conosciamo da più di un secolo, ce l'ha detta la Madonna Fatima. Conversione a Dio, cessare di offenderlo, ritornare a Dio con tutto il cuore, consacrazione, devozione al suo cuore. Questa è la via, non la percorriamo, non stiamo facendo così. Però che cosa sta succedendo? Che più che darci colpo di grazia, il nemico sta facendo come il nemico del diabetico, ci invita a pranzo. E ci fa mangiare un sacco di zucchero, o di carboidrati, o di amido, no? La pasta, il dolce, bel vinello zuccheroso. Allora, in che senso? Nel senso che il demonio sta usando, è una cosa talmente manifesta che non sappiamo com'è che non ce ne accorgiamo, riducendo l'umanità. Come? Andate su internet. Andate sui media, andate su questi mezzi di comunicazione dove lui spadroneggia. Che cosa ci invita a fare il nemico di Dio? Vivi così, vivi senza pensare morte. Divertiti, se puoi, fai delle crociere, dei pranzi molto abbondanti, belle barche. Yacht, no? Lo stile di vita occidentale, no? Verso il quale, io non lo so se veramente, siamo unici a fare queste riflessioni. Dice San Giacomo nella sua lettera, che troviamo nella Sacra Scrittura, guai a voi ricchi, no? Che avete più o meno dice così, che avete gozzovigliato durante la vostra vita. Vi siete ingrassati per il giorno della strage. Queste non sono parole di uomini, queste sono parole dello Spirito Santo. Guai a voi ricchi che avete gozzovigliato durante la vita. Vi siete ingrassati per il giorno della strage. Sono parole della Sacra Scrittura, dello Spirito Santo. Perché non le guardiamo queste parole? Perché non le leggiamo? Perché continuiamo a vivere ingozzandoci di beni che non solo non ci salvano, ma sono come lo zucchero per il diabetico, lo porta alla morte. Il demonio sta seducendo il mondo. Potere, sesso, droghe. Questo nel mondo occidentale, negli altri paesi dove non siano, anche la Cina, per esempio, ha iniziato, ha abbandonato, no, quel costumino, no, di Mao Zedong, la tuta, no, che indossavano ai tempi di Mao Zedong. Adesso, se voi vedete le strade della Cina, dice possibile, grattacieli, macchine. Nella stessa Russia, vedete, ci sono dei filmati in cui fanno vedere Mosca, la vita notturna di Mosca. È incredibile, è un paese in guerra, no? Sta in guerra con l'Ucraina, però lì vediamo Maserati, Ferrari, macchine di lusso, donne vestite benissimo, multimilionari, multimiliardari, non so il rublo, non lo so. Però voglio dire, questa è la seduzione di Satana, è la seduzione, è lo zucchero dato al diabete. Non è uno sterminio fatto come la botta in testa, la bomba nucleare, no? Perché guerra fredda era finita, adesso sembra no, sembra sì che all'orizzonte qualcuno inizia a riparlare di bombe atomiche, no? Ci dimentichiamo che ci sono 17.000 testate atomiche pronte per l'uso, nei vari arsenali. Significa che se queste bombe venissero lanciate tutte insieme, sarebbe la fine dell'umanità, la botta in testa. Ma il demonio no, no. tanto vi porto lo stesso con me, no? Ricordate, settimo sigillo. A me non importa sapere, dice la morte, non ho bisogno di sapere. Quello che interessa la morte è rapire le nostre anime. E quando abbiamo chiuso gli occhi, cari amici, è troppo tardi. La Madonna non può fare più niente. Dice San Massimiliano che anche se ne avessimo un piede nell'inferno, la Madonna ci tirerebbe fuori. Ma perché dobbiamo arrivare a questo punto? Perché dobbiamo arrivare? Perché ci ostiniamo ad allontanarci da Dio e anche a non fare quello che Dio ha manifestamente detto. La devozione al cuore immacolato, conversione e consacrazione al cuore immacolato. Ci avviciniamo alla conclusione, perché la fine di questo discorso è questo. La Madonna si vuole salvare, cioè l'umanità si vuole salvare, dobbiamo ricorrere alla Madonna. Noi magari perdiamo tempo parlando di problemi che sono pure, non dico non sono importanti, no? È l'immigrazione, il fatto che c'è l'intelligenza artificiale, stiamoci attenti, perché poi è capace che uno di questi computer sia messo dentro qualche algoritmo, un chatbot ti fa fare cose turche, oppure che magari con un'intelligenza artificiale tu gli dai da guidare la macchina e ti ammazza, oppure magari introduciamo l'intelligenza artificiale e leviamo il lavoro alla gente, cioè, tutti i problemi, no? L'intelligenza artificiale, sì, siamo d'accordo, ma il problema sono le anime, carino. Il problema è la perdizione delle anime. Perché è inutile dire, no? E questo è il problema principale. Altrimenti la Madonna a Fatima avrebbe detto, o in altri luoghi dove si dice che appare, ha detto nel 1917, guardate che se non cesserete di offendere Dio, se non ci sarà, se non farete quello che vi dirò, non ha detto arriverà l'intelligenza artificiale, no, ha detto la Russia diffonderà i suoi errori. Praticamente ci sarà un'apostasia generalizzata, come quella che sta avvenendo, perché, e qui mi avvio alla conclusione un po', quando noi diciamo, no, che l'umanità si sta allontanando da Dio, significa che cosa? Che c'è stato un tempo, che in questo caso è il passato, che l'umanità era più vicina a Dio, che molte più persone credevano, che molte più persone erano praticanti, andavano a messa, si recitava il rosario. Oggi guardate l'astuzia del nemico, no? Che cosa ha fatto? Ci ha levato la corona e ci ha dato lo smartphone. Però forse noi non ne siamo ben coscienti di questa faccenda qui, no? Fateci caso, guardate le scene che si vedono nelle strade. Difficilmente a me capita personalmente di camminare e di vedere un giovane che non sia con gli occhi dentro lo smartphone, soprattutto le ragazze, le fanciulle, le vediamo tutte che magari sorridono, chattano con un movimento del pollice che è diventato qualcosa, una velocità pazzesca, cioè, per dire quanto sono allenati questi giovani a chattare, ecco. Tra poco sarà pure superato tutta questa cosa qui, cioè praticamente ci sarà un cambiamento anche nel nostro rapporto di interfaccia, no? Con gli smartphone. Già hanno fatto per esempio un traduttore simultaneo, hanno fatto stanno preparando degli auricolari che se uno mi parla in russo io sento in italiano, basta che metto questo auricolare, cioè un po' quello che faceva, quello che succedeva un po' nella Pentecoste, no? Cioè, sentiamo tutti parlare nella nostra lingua. Questo si sono messi in testa e lo stanno facendo quelli che faranno questi auricolari con l'intelligenza artificiale, un traduttore simultaneo. Per cui tu che bisogno c'hai di imparare le lingue? Ti metti l'auricolare e senti parlare tutti in italiano, fosse anche uno che abita in Siberia. Allora, cari amici, dove vogliamo andare a parare? Che anche nella stessa Chiesa si pensa alla consacrazione al cuore immacolato come se fosse un di più, un qualche cosa che, ma lasciamolo un attimo perdere, se no si arrabbiano i protestanti, no? Con i quali noi vorremmo avere un dialogo, dico ecumenico, ma insomma. E invece no, e invece la salvezza dell'umanità passa attraverso questo canale imprescindibile, che è la Madonna. E quindi chi desidera delle grazie, dice Sant'Alfonso, deve ricorrere a me. Poi dice, e qui chiudiamo fra poco, che chi ricorre a Maria deve essere sicuro di ricevere le grazie che desidera. È logico che basta aprire il Vangelo e vi rendete conto che in tutti i miracoli che ha fatto Gesù, Gesù faceva leva sulla fede. Diceva a Marta e Maria: tu credi che io posso fare questo? Signore, io credo che l'ultimo giorno tutti risusciteremo. Ma il Signore intendeva dire: tu credi che io posso risuscitare Lazzaro? Credevano, oppure non so, a Gairo che aveva la bambina che poi era morta, perché sembrava quasi che Gesù perdesse tempo, no? Nel guarire l'emorrois, per cui ha ritardato nell'andare dalla figlia di Gairo. Quando è arrivato là, la figlia di Gairo era morta. E Gesù ha detto: la fanciulla non è morta, dorme. E lo derideva, cari amici. Questo è il problema. Non è soltanto chiedere le grazie. Dobbiamo avere la fede di ottenere quello che chiediamo, purché quello che chiediamo sia una cosa buona. Altrimenti la grazia non... Pensiamo che sia una grazia, ma non è una grazia, è una finta grazia. Chiudo qui un altro poco, perdonatemi se allungo un po'. Dice Sant'Alfonso: con ragione dunque, la Divina Madre viene detta tesoro, tesoriera e dispensatrice delle grazie divine. Perché, guardate, Sant'Alfonso parla anche di tesoro. No, fino adesso abbiamo detto tesoriera, sì, no? Tesoriera, dispensatrice delle grazie, è lei il collo attraverso cui passano tutte le grazie, no? Il collo del corpo mistico, è lei la fonte, la sorgente, se non vuole l'acqua, che è la grazia, deve andare a passare per la sorgente, no? Tutte queste cose. Ma qui Sant'Alfonso dice anche tesoro, perché? Guardate, perché la Madonna non è soltanto mediatrice in atto secondo, cioè dispensatrice di tutte le grazie e madre universale. Non è soltanto mediatrice in atto secondo. La Madonna è mediatrice in atto primo. Ma che vorranno dire questi cervelloni dei mariologi e dei teologi quando dicono che la Madonna è mediatrice in atto primo, o con questa parola che fa venire l'orticaria, un sacco corredentrice. Perché la Madonna è corredentrice? Allora, che la Madonna sia corredentrice è una verità, a mio modesto avviso, certissima. Ma non è soltanto perché lei ha partecipato attivamente, anche se in subordine, all'opera del Redentore, come ci spiega bene tutta la teologia contemporanea. Ma soprattutto perché è evidentissimo che questa è la volontà di Dio. Allora, noi con la nostra zucca, col nostro cervellino da mosche, io tra l'altro mi sono sempre chiesto, no, quanto è grande il cervello di una mosca, quanto è grande il cervello di una formica, come fanno le formiche a tenere tutta una vita sociale se hanno un cervellino che sarà più piccolo di una punta di spillo, quindi c'è qualcosa anche che non quadra nella sta faccenda del cervello, no? Però nel nostro cervellino così piccolo, ma che cosa vogliamo capire bene? Perché non ci mettiamo in ginocchio, cari amici, con tanta umiltà e diciamo: Signore, ma è talmente evidente che tu hai associato la Madonna a Gesù come corredentrice. Che cosa aspettiamo a proclamare questo dogma? Ma soprattutto c'è da dire che la Madonna veramente è corredentrice e mediatrice in atto primo, perché ha meritato con i suoi dolori e perché lei è l'unica creatura insieme a Gesù immacolata. Nessun altro è immacolato, nessun altro è immacolato, l'Immacolata Concezione. Tutto ciò che è immacolato redime ciò che non è immacolato. Talmente semplice, no? Il dogma della corredenzione e anche della mediatrice in atto primo. Ecco perché Sant'Alfonso dice che la Madonna è essa stessa, il tesoro. Essa stessa come fa parte di questo tesoro che Dio vuole dare agli uomini. Io, cari amici, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, vi ringrazio per la vostra attenzione, siamo sempre devoti e preghiamo sempre la Madonna, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.